il ministro del lavoro e delle politiche sociali. La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Presentata dal ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, professor Elsa Fornero, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, professor Mario Monti, al Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e approvata dallo stesso nella medesima seduta. Premessa. La riforma si propone di realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace di contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, ripristinando al contempo la coerenza tra flessibilità del lavoro e istituti assicurativi. Gli interventi prefigurati si propongono di 1. Ridistribuire più equamente le tutele dell'impiego, riconducendo nell'alveo di usi propri i margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi 20 anni e adeguando la disciplina del licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle esigenze dettate dal mutato contesto di riferimento. 2. Rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive a contorno. 3. Rendere premiante l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili. 4. Contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti. Tra le parti esiste una forte e inscindibile connessione sistemica, che sostiene la necessità della condivisione e dell'approvazione della riforma nel suo complesso. L'efficacia della loro attuazione richiederà un impegno per accrescere l'efficacia e l'efficienza di tutte le strutture oggi preposte a livello regionale e nazionale a questi profili del mercato del lavoro. Questo è l'auspicio che il governo pone nel presentare la riforma nell'interesse complessivo del Paese per il funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo e la competitività delle imprese, la tutela dell'occupazione e dell'occupabilità dei suoi cittadini. Per monitorare lo stato di attuazione della riforma e per valutare gli effetti delle sue singole componenti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di uscita e di entrata, sarà previsto l'immediato avvio di un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione. Con riguardo al settore del lavoro pubblico, eventuali adeguamenti alle disposizioni del presente intervento saranno demandati a successive fasi di confronto. Tipologie contrattuali. Una prima area di intervento riguarda gli istituti contrattuali esistenti. L'azione mira a preservarne gli usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, al solo scopo di abbattere il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato. L'impianto generale individua un percorso privilegiato che vede nell'apprendistato inteso nelle sue varie formulazioni e platee il punto di partenza verso la progressiva instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pur mirando a favorire la costituzione di rapporti di lavoro stabili, la riforma intende preservare la flessibilità d'uso del lavoro necessaria a fronteggiare in modo efficiente sia le normali fluttuazioni economiche, sia i processi di riorganizzazione. A questo fine sono previsti interventi puntuali che limitino l'uso improprio e distorsivo di alcuni istituti contrattuali e, quindi, la precarietà che ne deriva, una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di flessibilità e di conseguenza del costo atteso a carico del sistema assicurativo che ne deriva. Una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla flessibilità in uscita rivolti a reprimere pratiche scorrette, ad esempio le cosiddette dimissioni in bianco, a rafforzare le tutele per licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare quelli per motivi economici. Una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti. Di seguito sono illustrate le principali linee di intervento sulla disciplina delle tipologie contrattuali e sulla regolazione del ricorso alle forme contrattuali flessibili. 2.1. Contratto a tempo determinato. I rapporti di lavoro regolati da questo istituto presentano una maggiore propensione rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato all'attivazione di strumenti assicurativi. Coerentemente con questa caratteristica si prevede un incremento del relativo costo contributivo aliquota 1,4% destinato al finanziamento dell'ASPI. Vedi di seguito. Nello spirito della direttiva europea 99/70/CE, il contrasto ad un'eccessiva reiterazione di rapporti a termine tra le stesse parti è perseguito tramite l'ampliamento dell'intervallo tra un contratto e l'altro a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi e a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore, attualmente 10 e 20 giorni. Nel contempo, tenuto conto delle possibili esigenze organizzative delle imprese con riguardo al completamento delle attività per le quali il contratto a termine è stato stipulato, si prevede un prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore. Nella logica di contrastare non l'utilizzo del contratto a tempo determinato in sé, ma l'uso ripetuto e reiterato per assolvere ad esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato, viene previsto che il primo contratto a termine, intendendosi per tale quello stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per qualunque tipo di mansione, non debba più essere giustificato attraverso la specificazione della causale di cui all'art. 1 del DGS 368/01, fermi restando i limiti di durata massima previsti per l'istituto. Si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, previsto per la stipulazione di contratti a termine con un medesimo dipendente, vengano computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore fratto utilizzatore. Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un giudice, il regime continuerà ad essere basato sul doppio binario della conversione del predetto contratto e del riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive secondo quanto previsto dall'art. 32,5 della legge 183/2010 CD. Collegato lavoro, di recente dichiarato legittimo dalla sentenza 303/2011 della Corte Costituzionale, sono peraltro prefigurati, in merito a tale regime, due tipi di interventi. Da un lato, per scoraggiare il contenzioso sull'argomento, si ribadisce che l'indennità di cui sopra, in quanto prevista dalla legge come onnicomprensiva, copre tutte le conseguenze retributive e contributive derivanti dall'illegittimità del contratto a termine. Dall'altro lato, si propone di adeguare, tenuto conto dei nuovi termini previsti per il rinnovo, il periodo per l'impugnazione stragiudiziale del contratto a termine dalla cessazione dello stesso, da 60 a 120 giorni, fermo restando allo stato il termine per l'impugnazione giudiziale, 330. 2.2. Contratto di inserimento. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, si razionalizzano concentrandole sui lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi le risorse impegnate nelle agevolazioni contributive previste allo Stato nell'ambito della forma contrattuale del contratto di inserimento, che è, come è noto, un contratto a tempo determinato. Tali agevolazioni consistono nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato e ulteriori 6 mesi nel caso di successiva stabilizzazione, da fruirsi al termine del periodo di prova ove previsto, e di 18 mesi se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato. 2.3. Apprendistato. Sulla premessa, condivisa da tutte le parti sociali, di individuare nell'apprendistato, articolato nelle tipologie previste, il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro, la riforma rispetta sostanzialmente l'impianto del DLGS 167/2011. Della quale regioni e parti sociali dovranno promuovere l'implementazione entro il termine attualmente fissato del 25 aprile 2012. Vengono inoltre proposti alcuni interventi volti ad enfatizzare i contenuti formativi dell'istituto, introduzione di un meccanismo in base al quale l'assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell'ultimo triennio, 50%, con l'esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2, durata minima di 6 mesi del periodo di apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste nel Si ritiene altresì che anche durante l'eventuale periodo di preavviso al termine del periodo di formazione continui ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato. Sino a quando non sarà operativo il libretto formativo, la registrazione della formazione è sostituita, come di fatto già accade, ma con incertezze degli operatori, da apposita dichiarazione del datore di lavoro. In tal senso potrà essere previsto uno schema da definirsi in via amministrativa per orientare il datore di lavoro. 2.4. Contratto di lavoro a tempo parziale. Al fine di incentivare l'impiego virtuoso dell'istituto, ostacolandone l'uso come copertura di utilizzi irregolari di lavoratori, si propone di istituire, nei soli casi di partime verticale o misto, un obbligo di comunicazione amministrativa secondo modalità snelle e non onerose, SMS, fax o PEC, e contestuale al già previsto preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore in occasione di variazioni di orario attuate in applicazione delle clausole elastiche o flessibili. Si intende inoltre prevedere, in caso di rilevanti motivi personali precisati dalla legge e in altre eventuali ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, la facoltà del lavoratore di esprimere un ripensamento nel caso di partime flessibile o elastico. 2.5. Contratto di lavoro intermittente. al fine di contenere il rischio che lo strumento del contratto di lavoro intermittente o a chiamata possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro, si prevede l'obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva con modalità snelle, SMS, fax o PEC, in occasione di ogni chiamata del lavoratore. Si intende abrogare, per ripristinare la funzione originaria dello strumento, l'articolo 34,2 del DGS 276/2003, secondo cui il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. Si intende abrogare l'articolo 37 del DGS 276/2003. A norma del quale nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. 2.6. Lavoro a progetto. Gli interventi proposti sul regime delle collaborazioni a progetto vanno nella direzione di una razionalizzazione all'istituto, al fine di evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. Tale obiettivo è perseguito prevedendo disincentivi tanto normativi quanto contributivi. Tra i primi, una definizione più stringente del progetto, che non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa committente, la tendenziale limitazione dell'istituto a mansioni non meramente esecutive o ripetitive, così come eventualmente definite dai contratti collettivi, al fine di enfatizzarne la componente professionale. L'introduzione di una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione quando l'attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta nell'ambito dell'impresa committente da lavoratori dipendenti, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità. L'eliminazione della facoltà di introdurre nel contratto clausole individuali che consentono il recesso del committente anteriormente alla scadenza del termine effratto o al completamento del progetto, resterebbe ferma la possibilità di recedere per giusta causa, per incapacità professionale del collaboratore che renda impossibile l'attuazione del progetto, e per cessazione dell'attività cui il progetto è inerente. L'abolizione del concetto di programma. È proposta, infine, una norma interpretativa sul regime sanzionatorio, che chiarisce, d'accordo con la giurisprudenza di gran lunga prevalente, ma superando la posizione già assunta dal Ministero del Lavoro con la precedente circolare N1/2004, che in caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sul versante contributivo è introdotto un incremento dell'aliquota contributiva IVS degli iscritti alla gestione separata INPS, così da proseguire il percorso di avvicinamento alle aliquote previste per il lavoro dipendente nei termini che seguono. 2.7. Partite IVA. Per razionalizzare il ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di partita IVA, sono proposte norme volte ad evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. Sono introdotte norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria, ferma restando, cioè la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro genuinamente autonomo, il carattere coordinato e continuativo, e non autonomo, ed occasionale, della collaborazione tutte le volte che essa duri complessivamente più di 6 mesi nell'arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi, anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale, e comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente. Tali indici presuntivi possono essere utilizzati disgiuntamente nel corso delle attività di verifica, qualora l'utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa, che la normativa non ammette più in mancanza di un progetto, con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 69,1 del DGS 276/03. 2.8. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Si prevede di preservare l'istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il primo grado o coniugi. 2.9. Lavoro accessorio. Sono previste misure di correzione dell'art. 70 del DGS 276/2003, come modificato dalla legge 33/2009 e 191/2009, finalizzate a restringere il campo di operatività dell'istituto e a regolare il regime orario dei buoni voucher. Si intende inoltre consentire che i voucher siano computati ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno. 2.10. Tirocini formativi, stage. Nel rispetto dei profili di competenza regionale si individuano, unitamente alle regioni stesse, misure rivolte a delineare un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi, nonché l'utilizzo distorto dell'istituto in concorrenza con il contratto di apprendistato. Ciò tramite la previsione di linee guida per la definizione di standard minimi di uniformità della disciplina sul territorio nazionale. Potranno in ogni caso essere previste misure riconducibili alla esclusiva competenza dello Stato, volte a disciplinare i periodi di attività lavorativa che non costituiscono momenti del percorso di tirocinio formativo, ad evitare un uso strumentale e distorto delle attività esclusivamente lavorative svolte nel tirocinio.